Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben trovati e buona giornata da Luca Collodi, un ospite d'eccezione oggi alla puntata del Funambolo. Lo presentiamo subito e lo salutiamo, padre Samir Khalil Samir, gesuita, docente di teologia orientale alla facoltà di teologia dell'Università San Josef di Beirut, docente anche presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma, e noi oggi lo salutiamo in studio. Buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Noi vogliamo vedere la realtà medio orientale per capire la realtà islamica e direi, padre, come percorso del nostro dialogo di oggi, cerchiamo di partire da quelle che sono le notizie che in Italia spesso in relazione al Medio Oriente si trovano sulle prime pagine dei giornali. Sì. E in particolare la situazione politico-militare tra Israele e Palestina, per andare a parlare poi anche della situazione dei cristiani in Terra Santa. Recentemente il segretario di Stato americano Rice ha fatto un viaggio in zona e ha ancora una volta cercato di mediare tra Israele e palestinesi. Che risultato, secondo lei, ne è venuto fuori?
Certamente è già un risultato, ma limitato, anche perché le tre conclusioni che sono venute fuori sono piuttosto favorevoli a Israele, perché non hanno parlato della questione essenziale che sono le frontiere, cioè che l'occupazione israeliana della Palestina. Hanno parlato del terrorismo, sì, ed era necessario, ma si doveva anche dire che la violenza da parte Israele è condannabile dalle due parti, che si non hanno parlato di Gerusalemme, penso che non era il tempo. Però si deve anche affermare i principi chiari, cioè che non ci sarà mai, mai e mai una pace se non si riconosce prima di tutto l'esistenza dello Stato di Israele come fissato dagli accordi internazionali dell'ONU, l'esistenza dello Stato palestinese che è stato affermato, ma il problema della loro esistenza dentro i loro confini ufficiali e internazionalmente riconosciuti. Il problema è anche dalle due parti. Da parte palestinese non c'è un'intesa attualmente tra chi è al potere, cioè Hamas, che ha una linea di violenza e di terrorismo e dunque riduce le possibilità al presidente Abbas di fare qualcosa, ma anche da parte di Israele, di Olmert. Lui è legato da chi lo sostiene, dal suo proprio governo, che è piuttosto estremista e che non vuol cedere sui diritti dei palestinesi. E questo vuol dire che un piccolissimo passo, meglio di niente, ma le questioni di fondo non sono state affrontate.
Padre Samir, andando a vedere quello che succede in casa palestinese, questo accordo tra Fatah e Hamas potrebbe aprire un ulteriore spiraglio verso la pace?
Senz'altro, e penso che i paesi arabi tutti vogliono questo passo. E i paesi che sopportano finanziariamente la Palestina, come tutti i paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, certamente pesano nella bilancia e potrebbero e certamente faranno qualcosa per avvicinare, arrivare a un accordo, perché senza un accordo interno tra le due parti dei palestinesi perdono tutto. L'errore dei palestinesi e in genere dei paesi, dei politici arabi, è che dal 48 ad oggi hanno sempre rivendicato i loro diritti in modo tale che hanno perso tutto, i diritti loro e le altre possibilità, perché hanno pensato noi vinceremo. E l'errore di Israele è di pensare, essendo noi i più forti, essendo sostenuti dalla più forte nazione del mondo, gli Stati Uniti, vinceremo con la forza. Penso che la forza è una vittoria momentanea. Finché nei cuori non ci sarà la volontà di pace sia da parte israeliana sia da parte palestinese, non ci sarà pace. In più, si deve dire una cosa. Sono 60 anni quasi che ufficialmente israeliani dal 48, prima non c'erano, e palestinesi lottano gli uni contro gli altri. Il risultato è catastrofico per tutti quanti, anche per Israele. E il che vuol dire che la guerra non dà nessun risultato, non ha portato la sicurezza ad Israele né il resto. Poi, essendo c'era una terra che è stata divisa per decisione internazionale, e questa decisione non si può rimettere in questione, anche se la posso giudicare come ingiusta, non è discutibile. Essendo così, è ovvio che ognuno dei due deve rinunciare a metà del progetto, perché il progetto sionista, non necessariamente israeliano, ma dei sionisti, era di avere tutta la terra. Il progetto palestinese, non di tutti i palestinesi, è di riavere tutta la Palestina ad una volta. Ambedue, viste dal punto di vista soggettivo, è un progetto che si può giustificare, non politicamente, dal punto di vista soggettivo. Ma se voglio vivere, se metto la pace al di sopra di tutto, devo rinunciare a metà del mio progetto, e dunque i compromessi fanno parte della pace. Ci sono delle varie soluzioni possibili, ma prima di tutto il principio: sediamo insieme, facciamo tutto in modo bilaterale sotto un controllo internazionale, riconosciamo tutte le decisioni internazionali anche se sono impossibili ad applicare adesso.
Padre Samira, secondo lei la roadmap è superata?
La roadmap purtroppo non è mai stata applicata. È superata in questo senso che non è stata avviata seriamente, non l'hanno preso sul serio, c'erano altri progetti. Io credo che si debba partire dai principi e il realismo e mettere lì a dialogare gente che abbia la voglia profonda della pace e di arrivare a una soluzione pacifica, e che abbia, seconda condizione, la fiducia di gran parte della loro popolazione.
Padre Samir, il fondamentalismo islamico quanto è responsabile della mancanza di pace in Medio Oriente e in Terra Santa in particolare?
Dunque, attualmente ha un'immensa responsabilità, insieme a altri fondamentalismi, quello ebraico è una tranche di fondamentalisti cristiani protestanti americani. Che cosa è il fondamentalismo? È una lettura letterale dei testi fondatori, Bibbia o Corano, e come l'ho visto in un clip ieri sera di giovani israeliani di una colonia, giovani di 18 anni, che dicevano, ripetevano in ebraico e in inglese: Dio ci ha dato questa casa, Dio mi ha dato questa terra. E dicevano i giornalisti della BBC: ma questa appartiene a una famiglia palestinese, Dio mi ha dato questa terra. Questa è una forma di fondamentalismo. Per fortuna non è diffusa, rappresenta una piccola tranche, ma sono quelli che eccitano la gente. Il fondamentalismo islamico fa lo stesso. Dice: noi nessun centimetro della terra dell'Islam potrà essere ceduta a un altro. Ma che vuol dire la terra d'Islam? Non esiste una terra d'Islam. Loro pensano in termini politici. Cioè, mi spiego. Fondamentalismo religioso è quando miscolo religione e politica, quando in nome di Dio voglio fare una politica. Questo è fondamentalismo. Come lo faccio? Basandomi su alcuni testi che scelgo, all'esclusione di altri testi, e già questo è una falsificazione del testo biblico o coranico, e poi che leggo applicandolo a una situazione politica e una seconda manipolazione. La vera lettura, la vera ermeneutica coranica, biblica, evangelica, è di prendere il testo nella sua complessità e di dire qual è il messaggio che esprime la Bibbia, il Corano, qual è il messaggio per l'umanità e per noi musulmani o ebrei o cristiani. Questo messaggio, avendolo capito, e questo si fa insieme, vedo in questa situazione, qualunque sia, come si applica. Ma dire Dio mi ha dato questa terra in promessa, dunque è mia. Dico, scusi, la terra non è un affare religioso, è un affare politico. O dire lo stesso, questa terra è terra di Islam, dunque nessun centimetro lo possiamo lasciare per far portare tutta l'umanità a Dio. Dico, il progetto finale è bello, portare tutta l'umanità a Dio, anch'io. E dobbiamo vedere qual è il posto degli atei e degli agnostici. Riconoscono un tale progetto? Allora, man mano, si scopre che anche dire a Dio è un fanatismo, che, devo dire, umanizzare la terra, umanizzare il mondo. Cerchiamo dunque i valori che rispettano l'uomo, l'essere umano. E lì c'è un processo etico, filosofico. La religione mi aiuta a vedere più chiaro chi è l'uomo, che significa un paese più umano, significa tutti questi diritti, eccetera. Questo è il processo che suppone una formazione sia nel mondo musulmano, che nel mondo ebraico, che nel mondo cristiano, che nel mondo laico, per arrivare a togliere tutto ciò che è antagonismo di settario, tutto settarismo.
Padre Samir, dopo la lezione del Papa all'Università tedesca di Regensburg e la visita alla Moschea Blu in Turchia, all'interno dell'Islam c'è una lettura più ragionata, più razionale del Corano?
Qualche, diciamo, non cambia il movimento globale che per il momento nell'Islam la maggioranza degli imam sono formati in modo fondamentalistico. Però qua e là si vedono delle reazioni. Faccio un esempio. Arrivo dalla Tunisia. Ero per 3 giorni, c'era un convegno fino a giovedì sera. Dunque sono tornati pochi giorni fa. Lì il convegno era organizzato dall'Istituto Superiore di Teologia Islamica della Zituna di Tunisi. Dunque è una facoltà di teologia che forma gli imam, e dunque che è piuttosto di tipo tradizionale. Ebbene, sono stato colpito dal fatto che in genere la lettura che davano i vari relatori musulmani era quasi a 90% una lettura aperta. Anche il titolo del convegno era un titolo per come fare che le religioni aiutano a creare un comportamento civilizzazionalista, dicevano in francese e in arabo. Mi ha colpito il fatto, parlando del Papa, che tra i relatori musulmani l'unica figura citata è stata Benedetto XVI, per dire, ecco, lui ha proposto alla sua gente e al mondo un dialogo tra fede e ragione, e noi musulmani dovremmo fare lo stesso. Il cammino proposto, soprattutto le ambiguità che in gran parte la gente, anche i media, avevano introdotto nel suo discorso, cercando di politizzarlo, dicendo è il 12 settembre, dunque legato all'11 settembre, legato all'America. Tutto questo sono cose che non c'entrano. Le ambiguità del discorso sono state evacuate, dalla visita alla Moschea Blu, dove la gente è stata stupita. Avevano tante paure prima in Turchia, cioè non deve andare a Santa Sofia perché cercherà di dire ecco questo è un luogo sacro cristiano, invece niente. Addirittura entrando lì, lui ha pregato, qualche cristiano mi ha detto ma come, ha ceduto, si è orientato verso la Mecca, si è messo piedi nudi, ma che doveva fare? Non siamo fratelli preganti, loro e noi? Non siamo tutti oranti di scopo? Se Maometto ha messo come base della sua religione 5 preghiere al giorno, molti dicono che è un prestito alla tradizione dei monaci arabi siriaci che c'erano nella religione, se vuol dire che la base di noi 2, allora io se mi trovo in una moschea, e l'ho fatto, ovunque vado, in una moschea come nella chiesa copta anche, mi metto piedi nudi, anche lì è la stessa cosa, perché e questo è biblico, che Dio dice nell'Esodo, ti ricordi, capitolo 3, a Mosè, togli i sandali dai tuoi piedi perché il luogo sul quale tu stai è un luogo sacro, sacro, non ebreo, non cristiano, no? Sacro. La sacralità è stata affermata dal Papa facendo questo gesto. Poi l'orientamento, se vado in una chiesa in Oriente, vado verso l'Oriente, verso l'Est, cosa che si è persa in Occidente. Se vado dai musulmani, vado verso la Mecca, dagli ebrei prego in direzione di Gerusalemme. Tutto questo dimostra che al di sopra di tutte le differenze abbiamo un fondo comune, ed è questo che ha voluto significare il Santo Padre, e questo dà il vero significato al discorso di Regensburg, che è: noi vogliamo unire cristiani e musulmani, la ragione con la fede. Il rischio dell'Islam è di dimenticare la ragione, e questo lo dicono tutti, che può prendere la forma della violenza o può prendere la forma del fondamentalismo. Il rischio dei cristiani, e lo vediamo tutti, l'Occidente è lì per dimostrarlo, è di dimenticare la fede, cioè di dire ragioni sì, ma ragioni dove si evacua la fede. E il discorso del Santo Padre è di dire brevemente ai musulmani: attenzione, c'è un rischio. Ma molto più lungamente, perché parlava ai tedeschi in tedesco in una università dove la razionalità dovrebbe essere al di sopra di tutto, ed è e rimane al di sopra, però dire un nuovo concetto della ragione che non evacua l'etica, la spiritualità, ma l'integra, una ragione, un concetto della ragione più ricco, allora sì potremo dialogare. E questa è veramente la conclusione del Santo Padre: il dialogo non si farà con i fondamentalismi, perché questo evacua la ragione, né con i fideisti, perché evacua anche la ragione a modo loro, né con una laicità che non conosce Dio e non riconosce lo spirituale.
E qui arriviamo a parlare della globalizzazione e del relativismo. In Occidente noi abbiamo un laicismo che sta avanzando anche a danno del sacro e dei valori cristiani. Questo come viene vissuto in Islam, nel mondo islamico, in particolare nella formazione degli imam, che poi è un problema molto concreto, molto, molto pratico nella predicazione anche in Occidente, sì, oltre che nelle terre musulmane?
È vissuto malissimo. Se ha visto qualche giorno fa in Inghilterra, la più forte associazione che raggruppa 400 associazioni islamiche, ha scritto un documento di 72 pagine chiedendo al governo britannico di rispettare nelle scuole, parla solo di scuole, le scuole statali, di rispettare l'etica musulmana. Perché? Perché vedono che l'etica della società britannica, ma questo vale per tutte le società, è un'etica antimusulmana, cioè atea. Ma questo si può dire di tutta l'Europa per noi cristiani. Cioè tutti i proposti di una nuova forma di famiglia sono anticristiani, ma noi diciamo non è perché sono anticristiani che siamo contro, ma perché sono antiumane. Perché in tutte le società, tutte le società che conosciamo, la famiglia è la base della società. È la famiglia, in un senso molto preciso e concreto, uomo e donna che danno figli e fanno una famiglia. I musulmani pensano lo stesso, ma loro pensano che queste strutture occidentali che vedono sono cristiane. Allora protestano e dicono: voi, loro credono di essere gli unici a difendere questi valori. E allora dicono: l'Occidente è contro l'Islam, e questo le radicalizza di più. Se invece si poteva creare un dialogo multilaterale con musulmani di varie tendenze, cristiani di varie tendenze, forse all'inizio cominciare dalle due parti, allargando anche agli ebrei, allargando ad altre religioni e ai laici, per dire: lasciamo tutta la nostra storia, ognuno arriva con una sua storia, per dire: vogliamo fare un progetto umanista nel senso più pieno della parola. Questo, tutti i problemi degli embrioni adesso è venuto fuori ieri con Blair a un punto estremo, e questo favorisce certamente il negozio scientifico, non c'è dubbio. Alcune ricerche scientifiche sono favorite da queste leggi, d'accordo, ma lo scopo dell'umanità è di fare più scoperte, o di farle in un modo rispettuoso oggi e domani, ogni giorno, giorno per giorno, della persona umana. E penso che a questo arriveremo. Il relativismo viene... Che significa relativismo? Significa tutto è relativo a me. Cioè, significa un soggettivismo. L'Islam è proprio il contrario. È un oggettivismo. E il fondamentalismo islamico significa che cosa? Significa: c'è una regola islamica che noi imam conosciamo e definiamo, e non ci muoviamo d'un millimetro da questo. Dunque, tu, se la pensi diversamente, non sei un vero musulmano. E questo era anche nella Chiesa cattolica. Il relativismo è l'altro opposto, di dire: la Chiesa può dire ciò che vuole, a me non mi interessa, io, la mia coscienza decide. Sì, è vero, purché la tua coscienza, dice la Chiesa, sia illuminata dallo spirito del Vangelo, dal vero umanesimo. Ma se la tua coscienza è sviata, allora il relativismo consiste a dire: io finalmente sono Dio, io decido del bene e del male. E il fondamentalismo dice il contrario: l'uomo non c'entra, Dio ha detto che mangiare questo è male. E perché? È così. Invece la tradizione cristiana autentica dice: mettiamo, l'alcol è pericoloso, perché sappiamo scientificamente fa perdere il controllo a un certo punto, però all'inizio può essere anche gradevole, purché uno rimane nei limiti. Cioè, questo è la coscienza ben educata. Il sesso, Dio l'ha creato, non c'è nessun male, però ha le sue norme. Se tu rifiuti i normi per cadere nel relativismo e dire: però io, la mia natura è diversa, problema tuo, ma rimane una norma. E il cristianesimo è a metà strada tra il fondamentalismo islamico o altro e il soggettivismo, relativismo di un certo laicismo.
Padre Samir, siamo in conclusione. Un tema con il quale vorrei chiudere questo nostro dialogo, con il pensiero andare ai cristiani in Terra Santa, ai cristiani in Medio Oriente, sì. Io penso anche all'Iraq. Sì. In questo quadro che noi abbiamo appena tratteggiato, ci torneremo per approfondirlo, come possiamo aiutare i cristiani in Terra Santa, oggettivamente?
Oggettivamente la prima cosa è di proporre delle soluzioni internazionali giuste che rispettano i paesi dove vivono. Loro non chiedono una compassione, chiedono la giustizia e il diritto di combattere, costa che costa, le ingiustizie. Se un paese come l'Arabia Saudita, dove c'è 1 milione di cristiani, lo dimentichiamo, dove vivono almeno 1 milione di cristiani immigrati e altri. Non permettere non solo di costruire una chiesa, ma di pregare, di radunarsi un piccolo gruppo in una stanza di un povero indiano immigrato, come è stato il caso, e le mette in prigione. Questo è contro i diritti umani. Non è la Chiesa che deve protestare, perché non si tratta di una questione religiosa, anche se è religiosa per loro. E sono tutte le nazioni che devono dire, e come protestare? Protestare dicendo, interrompendo le relazioni diplomatiche, economiche. È lì il punto che ferisce i governi. Dicono, ma non possiamo farlo con l'Arabia Saudita. Se ci taglia il petrolio, che facciamo? Cioè, siamo in situazioni, lo stesso vale per Israele, lo stesso vale per i palestinesi, eccetera. Non è che faccio giustizia ai palestinesi perché se no tutto il mondo islamico sarà contro di noi. Questo è vergognoso, è utilizzare, manipolare l'altro. Faccio giustizia se è giustizia, al di là no, lo stesso per tutti. Di avere più l'aiuto vero per i cristiani è di far rispettare al massimo il diritto e la legge e la giustizia. Inoltre, in quanto cristiano, posso anche, e sarebbe una cosa bella, vedere quali progetti può aiutare i cristiani intanto nella situazione difficile che si trovano in Terra Santa o in Iraq, per dire, per ricostruire un po' la Chiesa in senso morale, le famiglie, dare lavoro che non emigrano, eccetera, aiutare a livello culturale, dell'educazione, a livello concreto, però il livello dei principi, della legalità, di dire noi condanniamo concretamente, tagliando le relazioni con chi fa ingiustizie troppo grande, è necessario.
Padre Samir, in conclusione, la cronaca ci dice di una possibile guerra o possibile attacco degli Stati Uniti all'Iran sulla questione nucleare. Addirittura si parla di un attacco imminente. Lei crede reale questa ipotesi?
Probabilmente, spero che sia solo una minaccia, perché sono convinto, non per un utopico pacifismo, ma per aver sperimentato e vissuto varie guerre, che la guerra in fin dei conti non porta nessun bene, aumenta l'odio, aumenta la distruzione, perché la guerra vuol dire distruzione, ovviamente, di vite umane, di città, di ponti, e perdita di soldi, eccetera. Per tutti quanti. Solo che c'è uno che pensa che attraverso la guerra ci guadagno anche, perché recupero, perché faccio vivere la mia industria militare, eccetera. La guerra è una perdita assoluta. Dunque, io non credo che questo sia la via. Ma non c'è dubbio che uno dei motivi per i quali gli iraniani appoggiano o meno il loro presidente, che mi pare un po' fuori del buon senso, è l'opposizione agli americani. Cioè, quando c'è uno prepotente, quando c'è ingiustizia, quando tutti sanno, ed è stato detto, ma tutti lo sapevano da sempre, che Israele ha la bomba atomica, come posso dire tu non hai diritto di averlo? In nome di che cosa? In nome che Israele sarebbe un paese democratico, giusto, che non ha mai fatto violenza, mentre l'Iran non lo è? E chi me lo dice? E domani viene un altro, anche se fosse vero. Chi mi dice che gli Stati Uniti sono più giusti nel fare la guerra che gli altri? La prova è piuttosto in senso contrario, che sia uno Stato democratico all'interno del suo paese, non c'è dubbio, molto di più che tutti gli Stati arabi che conosco o musulmani, ma nella politica esterna è uno dei Stati che meno ha esperienza e lo dimostra purtroppo. Dunque, questa pressione è falsa, non è la strada giusta. Si dovrebbe dire, noi il miglior modo di guadagnare l'Iran o altri è di dire: noi difendiamo i diritti delle persone umane e dei paesi e dei gruppi ovunque sia. E cerchiamo la giustizia, e siccome siamo potenti, la applichiamo anche nelle relazioni internazionali. Allora, senz'altro, si ascolterà e si dirà: va bene, lavoriamo insieme. Mentre adesso siamo in una situazione che incoraggia allo scontro frontale tra Iran e America. Spero che non succederà, per il buon senso dei due, ma non è detto.
Grazie a padre Samir Khalil Samir, gesuita, docente di teologia orientale presso la facoltà di teologia dell'università
ed islamistica
presso l'università di San Joseph a Beirut, e anche docente presso il Pontificio Istituto Orientale. Grazie padre per essere stato con noi.
Grazie Luca, e a voi tutti della vostra pazienza.
Grazie a padre Samir. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia. Grazie anche a Gustavo Messina per la parte tecnica.